Maracanã che viene dopo le percentuali del Brasile. Brasile, Maracanã, insomma, ci abbiamo qua dietro. Guarda che lo stadio nuovo, il nuovo Maracanã. Qua, capito? Allora, qui suonano subito, suonano subito, sono veramente, vogliono tutti entrare. Entrare nel nostro stadio, caro.
Vedi,
sono pure pazienti.
Apri sta porta.
Allora,
dai,
vado subito a dare il buon pomeriggio al direttore Iacobelli. Xavier, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori. Buon pomeriggio.
Ciao, Xavier, ben trovato. Con noi anche Paolo Pacchioni di RTL. Ciao, Paolo.
Ciao, un caro saluto a tutti.
Ok, se ciao, ti sento sottotono, come mai, Paolo?
Saranno se partite con la Svizzera che c'hanno amici Vito.
E buon pomeriggio anche ad Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben trovato anche
ciao
a te.
Marco,
ben
ciao
trovato.
Stefano, buongiorno anche tu.
Ciao. Senti, Antonio,
io Stefano vorrei chiudere questo giro che abbiamo iniziato prima, no? Con anche i nostri ospiti in questo momento, così facciamo proprio una chiusura, poi cambiamo tema, però non posso non coinvolgere anche loro, cioè alla fine noi prima abbiamo fatto una domanda, ci stanno rispondendo anche gli ascoltatori e ti devo dire che sono un po' d'accordo con noi, nel senso di che non è giusto, cioè la domanda è: giusto proseguire con Spalletti, sì o no? Xavier, domanda proprio rapida, secca, risposta fai tu.
No, la risposta è no. La risposta è no, perché nel giro di 2 mesi, continuando questa gestione, non cambierà nulla. La risposta è no, perché purtroppo noi siamo stati testimoni di una delle peggiori, se non la peggiore in assoluto, partita nella storia ultracentenaria della nazionale. Ci sono pochi paragoni che possano rendere l'irritazione, la rabbia, la sorpresa, lo sbigottimento, tutti i vari stati d'animo che possono essere riassunti di fronte ad una prestazione di una squadra che non ha avuto nulla da mostrare, e non una squadra che indossi la maglia del Vattelapesca, ma una squadra che indossa la maglia di una formazione, di una nazionale 4 volte campione del mondo, 2 volte campione d'Europa, 1 volta campione olimpica. Bisogna cambiare, bisogna cambiare, perché il fatto stesso che siano state convocate queste elezioni per il 4 novembre è un vero peccato che non si possano tenere prima, perché adesso ci sono i giochini del palazzo della politica, gli schieramenti e tutto quanto la cronaca anche dei giorni a venire ci racconterà. Ma davanti ad un fallimento di questa portata, che dovrebbe indurre ad una riflessione, non ad arrampicate sugli specchi, ha ragione il presidente del CONI, al quale sembrava di essere su scherzi a parte. Purtroppo non eravamo su scherzi a parte, ma quando c'è un fallimento di questa portata bisogna cambiare subito. Che cosa vuol dire aspettare? Probabilmente c'è la Francia e poi ci sarà Israele e poi il Belgio in una Nations League, vorrei ricordare, sarà di fondamentale importanza per l'ulteriore cammino da coprire in vista delle qualificazioni ai campionati del mondo del 2026, prime mondiali che si disputeranno in 3 paesi diversi e con 48 squadre. Beh, se non riusciremo ad andare ad un mondiale anche con 48 squadre, e oggi purtroppo la prospettiva è assolutamente sinistra, proprio perché noi abbiamo visto contro la Svizzera una squadra morta dentro. E perché è morta dentro? Perché è stata completamente sballottata da un modulo all'altro, perché c'è stata una confusione impressionante, e quindi bisogna trarne le conseguenze.
Allora, è un po' quello che dicevi tu prima,
sì,
Stefano.
No,
l'allarme lo hai anche lanciato in prospettiva prossima, in prossimi impegni e tutto quello che ne consegue.
Ma è così.
Pacchioni.
Sono d'accordo con il direttore Iacobelli, come peraltro molto spesso mi capita, premettendo 2 cose. La prima, i guai del calcio italiano non nascono con Spalletti, affondano le radici più indietro, e quindi non è solo Spalletti il problema. Spalletti ha dimostrato in carriera di essere un bravo allenatore, bravissimo allenatore, ma da commissario tecnico in questa circostanza il bilancio è assolutamente deficitario, perché comunque è vero che l'Italia ha un bagaglio tecnico abbastanza limitato, però siamo meno scarsi di quello che è sembrato contro la Svizzera, perché comunque contro la Svizzera non è che l'Italia ha perso, l'Italia non è scesa in campo, perché può capitare che tu sia meno forte degli altri, però provi a sopperire con un po' di dinamismo, con un po' di orgoglio, con un po' di grinta. Invece non si è visto nulla di tutto questo, si è vista soltanto confusione e rassegnazione. Io ho la sensazione che Spalletti, appunto, bravo magari nel lavorare a tempo indeterminato, sul lungo, sulla squadra, abbia in realtà peggiorato ulteriormente il livello della squadra, al contrario di quello che fece Conte nel 2016, che prese una squadra normale e la fece diventare buona, e arrivammo ai quarti di finale giocandocela alla pari con la Germania e uscendo ai calci di rigore. Questa, che era una squadra normale, è stata presentata come una squadra insufficiente. Io ho il timore che Spalletti, che è una persona di carattere sicuramente di grande livello, di grande valore, ma è una persona combattuta, contorta, abbia finito con il trasportare tatticamente e psicologicamente tutti questi suoi contorcimenti alla squadra. Invece in competizioni brevi come i mondiali e gli europei deve arrivare con le idee chiare, con una strada dritta, unica, perché c'è poco tempo per stare a fare esperimenti e retromarce. E la squadra, già di suo non eccelsa, sicuramente non è stata aiutata dal commissario tecnico. Quindi se bisogna valutare la carriera dello Spalletti allenatore è un conto, ma se bisogna valutare l'esperienza di Spalletti commissario tecnico, il bilancio non è
negativo,
gravemente
negativo. Antonio Paganin.
Sono no d'accordo di più. Io, se ti ricordi, quando ci eravamo sentiti prima degli europei, avevo riposto grande fiducia. Già il primo grido d'allarme era venuto dopo la partita amichevole a Bologna con la Turchia, nel quale si era notata questo scollamento, no? Che poi dopo è esploso nella gara con la Svizzera. Però ho detto, beh, probabilmente hanno fatto un lavoro un po' particolare, le gare ufficiali daranno un altro tipo di motivazione, e lì invece si è sciolto tutto quanto come nega il sole. La cosa che mi lascia più dubbioso, e concordo sul fatto che molto probabilmente sono alcuni tecnici che sono grandi tecnici perché sono bravi a lavorare sul quotidiano, altri fanno molta più fatica ad incidere su, diciamo così, periodi molto spezzettati. Il ruolo del commissario tecnico è forse da quel punto di vista lì non per tutti, e ripeto, e parliamo di un allenatore che io reputo bravo, ma come è stato detto, il dubbio tattico, ragazzi, ormai ho visto cambiare tanti moduli come in questo periodo.
Sì. Confusione
totale.
Non ho
memoria di una squadra della Spagna, da sempre è una sua identità. Se hai bisogno, prendi dei giocatori funzionali a come tu vuoi farli giocare, farai delle scelte ben precise. Vogliamo discutere sulle scelte? Anche lì ci sarebbe da discutere un po', come d'accordo, 10 difensori
sua
casa, esterni del calibro di Orsolini e Politano, che sicuramente ti avrebbero dato una mano. Per carità, io non voglio entrare nel merito, perché dopo ho avuto le sue buone motivi, ma ho sentito delle giustificazioni assurde. Non conoscevo i giocatori, avevo più modo per poterli conoscere. Ma santi Dio, ti prendi 20 giorni, vai alla Continassa, poi dopo 20 giorni vai a Milano, a Milanello, vai dopo 20 giorni vai al centro dell'Inter, dopo 20 giorni vai giù a Roma, stai là, vedi il giocatore come mangia, come dorme, cosa fa, cosa ragiona, cioè, e come fai a dirmi che non conosci?
Come fanno tutti i CT, dai ragazzi, il lavoro del CT è questo, c'è poco da fare, insomma.
Non credo che non sia difficile prendersi 20 giorni, fatti una settimana, hai 10 mesi, li conosci bene, conosci i pregi, i difetti, come mangiano, dove vanno a fare la spesa, cosa parlano con gli amici, cioè non mi puoi dire che non conoscevo i giocatori, dai. Io onestamente da esterno, con tutto il bene che gli posso volere, ma faccio fatica a accettare un discorso del genere.
No, io ho poco da aggiungere, Stefano, questo è, diciamo così.
No, a me dispiace perché ero non sono difensore, sostenitore della candidatura Spalletti, però insomma non è che uno rinnega, però insomma quello che è stato detto da Xavier, da Paolo, da Antonio.
Ci fa una piega.
Ci fa una piega perché esce fuori la figura di un grandissimo allenatore tramortito, devastato dagli eventi, sommerso da anche da queste valutazioni cervello. Non lo so, è come se due insiemi non avessero, non ho capito, non si sono mai incontrati. Due mondi paralleli.
Non c'è stato un gruppo, non c'è stato.
Quindi il fallimento, adesso voglio dire, è stato un flop inaspettato. A me dispiace perché non me l'aspettavo così, di queste dimensioni. Poi soprattutto che potesse, arrendevole. Iacobelli, il nostro direttore Casavie, che ha una memoria storica, anche statistica dei dati e di aver vissuto degli eventi, a memoria l'ha detto, ma anche Paolo e Antonio. Io non ricordo a memoria una cosa così arrendevole, cioè puoi anche uscire.
Ma secondo me il fallimento è una cosa molto caratteriale,
una cosa proprio fragile, una cosa mai nata.
Guarda, c'è un ascoltatore.
Si stava trascinando, anzi, meglio che sia finita così. Perché sembrava una cosa.
Cioè, Savia, un ascoltatore addirittura che dice che l'Italia di Ventura, sua opinione, aveva dimostrato un gioco, un'organizzazione superiore a questa, ed è tutto dire.
La verità.
Sì, è tutto dire. La rendevolezza che mi ha colpito è in un dettaglio: l'arbitro alla fine della partita, nel secondo tempo, da 2 minuti di recupero, che è la cosa che solitamente quando in campionato le partite stanno 5-0, vede il capitano di quello che si è preso, dice: senti, accorciamo, che tanto insomma, ormai è finita. Cioè, nell'europeo non si è mai visto nel secondo tempo 2 minuti di recupero.
Anche l'arbitro, no? Aveva questo intuito che non ne poteva
aveva
più
capito,
nessuno.
Sì, insomma, perché non succedeva niente. Io stavo facendo la radiocronaca dallo stadio e nel secondo tempo comunque era 2-0, era 6-0. Cioè, in teoria, a 20 minuti dalla fine tu 2-0 lo puoi anche riaprire. Abbiamo cominciato a fare il processo all'Italia più che la cronaca della partita, perché si è capito che tanto succedeva niente. E altre eliminazioni, hai ragione, ci sono state. Che ne so, in Sudafrica noi siamo usciti perdendo con la Slovacchia in modo indecoroso,
però l'abbiamo giocata.
Ricordo, gli ultimi 5 minuti,
Quagliarella, mi ricordo,
Quagliarella al palo,
esatto.
In qualche modo ci hai provato.
No, qui una cosa che
non è proprio niente.
Niente, no, hai ragione. Sentite, voglio cambiare. Non so, Xavier, volevi aggiungere qualcosa? Che avevo sentito, forse volevi aggiungere qualcosa su una cosa di Stefano?
No, non volevo aggiungere se non riaffermare il fatto che. Secondo me i protagonisti di questa disfatta sottovalutano le conseguenze devastanti della ferita che è stata inflitta a milioni di tifosi della nazionale.
Assolutamente.
Perché non si può pensare che adesso tutto passi in fanteria, perché adesso c'è il mercato, il 4 luglio, cioè dopodomani, il calendario dei campionati, e il 17-18 di agosto, primo weekend di campionato, come se tutto dovesse scivolare via come acqua sui vetri. Qui siamo di fronte ad un risultato talmente negativo che se non cambiamo, se non cambia la situazione, noi andremo incontro, se possibile, a giorni ancora peggiori. Ed è inutile che ci vengano a dire che è colpa dei calendari internazionali troppo fitti e tutte le altre facette che ci è toccato registrare in questi giorni. Ma quanto ci voleva?
Voglio dire un punto di riferimento anche con gli altri direttori che hanno fatto, insomma, la storia del giornale. Dovete, secondo me, ogni giorno ricordarlo, perché qui siamo veramente, ha ragione, ha lanciato un allarme a un'unità di crisi, cioè noi stiamo facendo finta che tutto vabbè, ma adesso il mondiale, cioè ci riempiamo, noi siamo limitati e occorre che dobbiamo fare tutti blocco affinché questa resurrezione tecnica del calcio italiano a livello nazionale ci possa essere. Io credo che questa cosa, ha detto bene Xavier, lo dovete ricordare ogni giorno, Xavier, voi che avete, voglio dire, un ruolo determinante e importante anche storico. Tu mi dirai, vabbè, ma non è che... Però questa sensibilità ha ragione. Adesso ci sono i calendari, le cose, ma è stata una cosa che dura... Ma dura dal 2010. Sì. Tranne l'intervallo...
Questa è la più vergognosa.
Tranne l'intervallo a Wembley nel 2021, ma insomma, non, dobbiamo uscirne fuori. Non so che cosa ne pensi, Xavier, ma è un'unità di crisi questa.
Ma guarda, sai, poi quello che stupisce è che le motivazioni, giustamente Marco prima l'ha citato, il 2010, sono passati 14 anni dal Sudafrica e soltanto con l'eccezione dell'Europeo 2021, peraltro che dovrebbe essere, viva Dio, rivalutata l'opera di Roberto Mancini, perché quello che ha fatto 3 anni fa a Wembley andando a vincere l'Europeo, inseguito per 43 anni in casa degli inglesi, una finale
tanta roba
a Wembley contro gli inglesi, mi pare che sia stata un'impresa. Altro che affermare che fu un colpo di fortuna, un miracolo e le altre amenità che ci è toccato sentire da parte di chi, evidentemente frustrato e invidioso, non voleva riconoscere i meriti e i valori di quella impresa. Ma se io penso che viene affermato come il calendario internazionale danneggi l'Italia, ma scusate, non mi risulta che le altre nazionali abbiano disputato più delle 10 partite che sono state disputate da settembre ad oggi. E questo lo ha detto il vicepresidente dell'UEFA, che è il presidente della Federcalcio. Ma perché non ne parla con Seferin? Perché non glielo dice a Seferin che i calendari non vanno bene? Perché invece ha accettato evidentemente che questi calendari venissero compilati. E poi anche la storia dei talenti dei giovani. Allora, ieri sul quotidiano L'Eco di Bergamo, che è un glorioso quotidiano aerobico che ha 144 anni di vita e sta benissimo, Roberto Samaden, che è il capo del settore giovanile dell'Atalanta, dove ha approdato un anno fa dopo 33 anni all'Inter, 19 titoli giovanili e un battaglione di talenti lanciati in orbita nell'arco della carriera, parlando e commentando lo scudetto Under 16 dell'Atalanta, il primo nella storia del club bergamasco, ha ricordato come il 90% di questi giocatori provenga dal territorio di Bergamo e della provincia. I restanti sono lombardi. E ha affermato che è inutile che si vadano a cercare giocatori a decine, centinaia, migliaia di chilometri quando abbiamo i talenti sotto il naso. Allora anche questo è un discorso che deve fatto. L'Atalanta è un'isola felice, ma è un discorso che deve essere ampliato, perché quando ci vengono a dire non c'è talento, ma non è vero. Allora scusate, l'Europeo Under 17, l'Europeo Under 19 vinto dall'Italia, l'Italia vice campione del mondo Under 20, non sono frutti del caso. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel sistema, sì, quando sì, questi sì, ragazzi si affacciano alle prime squadre, e non c'è il campionato delle seconde squadre. Sapete quanti giocatori della Spagna, dei 26 convocati da De La Fuente, alle spalle hanno 50, 60, 40 partite nei campionati, nel campionato delle seconde squadre spagnole? 17 su 26.
Sì, sì. Che c'è poco da aggiungere. Sentite, ho pochi minuti, però vi voglio fare. Mi dai un attimo il passaggio? Ieri ha parlato al volo Marotta alla presentazione del calciomercato a Rimini, che è iniziato il calciomercato. Questo passaggino veloce perché vi voglio fare un commento e poi vi saluto. Sentiamo un attimo Marotta.
Presidente, è un Inter che ha giocato d'anticipo, già due grandi colpi a zero come Taremi, come Zielinski. Che cosa dobbiamo aspettarci ancora?
Ma di grande credo niente, noi abbiamo già allestito una squadra competitiva. Il fatto di confermare praticamente la quasi totalità dei campioni d'Italia dell'anno scorso depone come noi vogliamo fare le cose bene, vogliamo ambire ancora traguardi importanti, e soprattutto si parte proprio dalla riconferma di quelli che sono stati gli attori, i protagonisti principali.
A partire anche da Çalhanoğlu, no? Che a un certo punto c'erano tante sirene e ha fatto questa presa di posizione così forte in favore dell'Inter.
Sì, a dire il vero a noi non è pervenuta nessuna richiesta, quindi ben venga la citazione e la dichiarazione di Çalhanoğlu, un fatto che rafforzare un grande senso di appartenenza, e noi siamo molto orgogliosi.
Nei discorsi col Genoa per Josef Martinez si è parlato anche di Gudmundsson?
No, nel senso che Gudmundsson sappiamo tutti che è un buon giocatore, ma in questo momento il nostro reparto offensivo è a posto, quindi no, abbiamo intavolato la negoziazione sul portiere.
Ecco, questo Lautaro che sta brillando in Coppa America non è che può riaprire quel discorso sul rinnovo con ulteriori magari pretese salariali? Non siete spaventati visto questa grande prova che sta dando in Coppa America?
No, perché innanzitutto siamo tutti persone serie, chiaramente manca la firma in calcio perché evidentemente è dall'altra parte del mondo, quindi con il nazionale è impossibile, lo faremo sicuramente nel giro di qualche giorno, cioè nel senso di non dico ore ma giorni. Detto ciò, siamo orgogliosi di questa operazione, lui è il nostro capitano, quindi siamo contenti, ecco, che abbia anche lui questo forte senso di appartenenza.
Forte senso di appartenenza, Stefano, squadra già competitiva, non ci dobbiamo aspettare.
No, l'unica cosa niente. Secondo me mi ha colpito l'intervento di Marotta, non so se adesso mi sono distratto, però ha detto non è escluso che anche in entrata ci possano essere delle sorprese. Perché siccome eravamo abituati sempre a pensare che ogni anno ci doveva essere un sacrificio in casa Inter, qui può accadere il contrario grazie anche a Oaktree che pompa liquidità.
Antonio, squadra già competitiva, ha parlato insomma più del portiere, non di Gudmundsson, reparto offensivo a posto, ti aspetti qualcosa? È un Inter che pensi potrà fare dei colpi in entrata, oppure già, ricordiamo Zielinski e Taremi già presi?
No, è una squadra che era già fortemente competitiva e ha preso due giocatori che a mio modo di vedere ne hanno migliorato ulteriormente il tasso tecnico. Non penso che arrivati a quel punto ci sia bisogno di sistematicamente ogni anno come successo l'anno scorso, ripeto, con Lukaku, Dzeko, Brozovic, Skriniar, di dover sempre, quando tu trovi un equilibrio, l'Inter il suo equilibrio l'ha trovato, non vai solo a fare quei ritocchi che ti permettono di mantenere nei ruoli cardine quella competitività. Chiaramente in attacco c'era bisogno di qualche cosina, l'hanno trovato con Taremi, in mezzo, ripeto, secondo me hanno preso un signor giocatore che dà la possibilità anche di poter far rifiutare, perché dimentichiamoci che la carta d'identità di Mkhitaryan non è proprio più quella di un giovanotto, per cui molto probabilmente molto, avendo anche il doppio impegno hai bisogno di un giocatore di quel tipo, diciamo così, le caratteristiche per certi versi si vanno un pochino a somigliare. Qui ripeto, magari faranno qualche cosina, ma proprio marginale.
Pacchioni, sei d'accordo anche tu? Questioni, cose marginali, un Inter già pronta, competitiva, in vantaggio sulle altre in maniera netta? Pacchioni non c'è, allora vado da Savie. Chiudo Savie.
No, ci sono più due.
Prego Paolo, prego.
No, dicevo, è chiaro che la squadra che ha appena vinto è quella che ha meno bisogno di essere riportata e rilanciata, questo è evidente. Sono anche dell'idea che per ora quello che è stato fatto è buono, soprattutto Taremi, perché l'Inter davanti aveva un difetto l'anno scorso, una netta differenza fra la coppia di attaccanti titolari, Lautaro Martinez e Thuram, e la coppia invece di rincalzi, Arnautovic-Alexis Sanchez. Il fatto di avere anche Taremi, insomma, in qualche modo consente magari a Inzaghi di fare qualche scelta che sia più una scelta, ecco, perché l'anno scorso onestamente di scelta non c'era. Sul discorso squadra che vince non si cambia, sono d'accordo, sono anche dell'idea che comunque almeno una novità gustosa a stagione serva a tutto l'ambiente ad avere un po' di stimolo in più, allenatore per trovare magari qualcosa di diverso, e anche a quelli che si sentono titolarissimi avere un po' di concorrenza in casa
non
che
fa
l'anno
non fa
dopo
male.
Aver vinto può essere utile.
Xavier?
Ma io penso che la notizia del giorno sia l'accordo concluso con il nuovo sponsor, con Betsson, sì, che garantisce 120 milioni di euro per 4 anni, cioè 30 milioni di euro all'anno ad un Inter, e che significa anche questo rispetto a Oaktree, perché la solidità della nuova proprietà citata e sottolineata giustamente anche da Marotta, grazie alla quale non sono previste cessioni dolorose o eccellenti come è accaduto negli anni scorsi, ha determinato anche questo, che secondo me è un grande colpo di mercato, ovviamente fuori dal campo, ma significa che la capacità di richiamo dell'Inter anche in ambito internazionale, stiamo parlando di una multinazionale in questione, è diventata ancora più significativa e più rilevante grazie alla splendida stagione coronata dallo scudetto.
Bene, bene, io vi voglio ringraziare tantissimo, ringrazio il direttore Iacobelli, ringrazio Paolo Pacchioni e anche Antonio Paganin per essere stati con noi, grazie, a presto e buon proseguimento.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi. Stefano, ci fermiamo perché apriamo un altro capitolo, poi recuperiamo tanti messaggi perché ne arrivano veramente tanti tanti, la Nazionale continua ad avere un pensiero nella testa dei nostri ascoltatori, c'è chi è molto rammaricato anche dal fatto di stare all'estero, e questa Nazionale poi alla fine comporta, chi vive all'estero, delle prese in giro per i cittadini italiani che stanno all'estero. Ci fermiamo.